la nostra quinta puntata di Siamo Tutti Poeti Laureati con Luca Iavarone, che è lui, e Marco Balasciano, che sono io.
Però Marco, non si dicono i nomi in radio.
Ops. Veramente? Ok, cancellate quello che ho appena detto. Cioè, aspetta, il mio nome lo diciamo sempre, ma com'è sto fatto?
Siamo pronti.
Vabbè.
Ascoltami poeti, poeti laureati, si muovono menando gran colpi di macete, soltanto fra le piante, dei nomi poco usati, dei nomi poco usati. Bossi ligustri accanti, crochi palustri erranti, zinni procaci ombranti, cacti amari fritti, pini silvestri e titti. Io per me amo le strade,
le strade,
senza tanti semafori, semantica o metafore,
semantica o metafore.
No caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito. Ascoltami poeti, poeti laureati, cenetti gran pompati, che sono più dei beti, cui incensi ci angosciano, ma ce n'è anche di buoni, che limano da ciò dei limoni.
No, ignorante, non è finita, finisce così. Per cui in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. E taratatta.
E dunque, salve a tutti, amici, salve. Vicini e lontani.
Salve, siamo qui, due anonimi, e stiamo per fare questa
trasmissione. Vai vicino al microfono.
Salve, sono Marco, lui è... Poldo?
Ciro.
Poldo?
Sì, Nello.
Ciro. Sì, va bene.
Livio, Levio, Elio, Nennio, Menio, Perio... Diciamo tutti quelli di letteratura latina 1.
Ma di cosa parla questa trasmissione?
Ecco, tutti se lo stanno chiedendo, anche perché io fino ad ora non ho mai capito che sì. Tipo di trasmissione è.
Noi facciamo poesia.
Ma... Facciamo poesia.
Ma anche narrativa.
Anche narrativa?
Poi ci espanderemo alla saggistica.
Anche teatro?
E alla filosofia teoretica.
Ah, ho capito.
E alle scienze.
Comunque. Beh, in quel caso io mi iscrivo a un'altra facoltà poi.
Beh sì, ne hai facoltà.
E dici,
di cosa parliamo questa puntata?
Come si chiama, tu che trovi sempre dei titoli meravigliosi, o Marco?
Sì, io ho l'arte di mettere insieme le cose che non si azzeccano una con l'altra e poi trovo un titolo per tutto unico.
Bravo,
sì, il titolo di questa
dono
puntata,
della sintesi.
Sì. Il titolo di questa puntata è Fili di fuoco, storia, mito e fiaba.
Bella, questa volta veramente brutto sto titolo, Marco.
Ma no, si azzecca, perché noi parliamo di storia, di mito, di fiaba, e poi ci sta i fili di fuoco, che poi vedrete cosa sono. Che
tutte
hanno a che fare
le volte con... che tu hai fatto titoli divertenti, stai scadendo.
Ma scusati, ma l'altra volta era osceno, voglio
dormi
dire.
Dormi poco, Marco.
No, perché l'altra volta il titolo era, aspetta, com'era? Sapori forti, ovvero amore, angoscia, merda, cadaveri e puttane. Beh, sì, in effetti era più carino. Ma andiamo subito a cominciare.
Andiamo a cominciare.
Io comincerei con... Allora,
i nostri ascoltatori ci dissero, cercate di essere più chiari nella presentazione del filo conduttore della puntata. Spiegati meglio.
Ok, il filo conduttore? Semplice, abbiamo fra l'altro le ballate senza tempo di Viola Marelli, che è una poetessa...
Questa è la marchetta che Marco deve fare sempre. No, diciamo, è il messaggio
vorresti
promozionale.
Vorresti dire che io ogni puntata invito degli amichetti miei così tanto per... ma sono selezionati, guarda.
Ecco.
Mica invito tutti quanti, solo quelli bravi. Ecco.
Però io faccio anche
la
parte dell'avvocato del diavolo. Andiamo
bene.
A cominciare ecco. L'avvocato del diavolo. Vai.
Sì, e queste sono ballate che hanno a che fare con la storia.
Sì.
Poi ci innestiamo nel mito. Ho portato dei materiali anche... biblici e vari nella latinità con Lucrezio e Virgilio che poi ci sono tutti funzionali, perché ho creato tutto un filo,
sono tutti
un
funzionari.
Filo di fuoco che poi vedrete qual è e che ci porterà fino a Basile, che poi sarà l'epicentro della nostra puntata, perché noi siamo tutti buttati su Basile questa puntata praticamente,
sì.
Soprattutto ce la fa proprio da padrone, un vero Basileus. E poi altre cosettine,
un basilisco diciamo,
sì, tipo cominciamo subito. Allora partiremo Vediamo se indovini chi è.
Sì.
Da un poeta gay,
sì,
che a Napoli...
Fino ad ora siamo tutti laureati a una percentuale di presenze gay
stratosferica. Sì, chiariamo che tu sei etero, così non si sa mai.
No, no, vabbè, non per dire
questo.
No,
le ragazze però... che si ascoltano dicono, vabbè, inutile che ci provi, invece...
Vabbè, su quattro ascoltatori io immagino che ci siano quattro gay in ascolto.
No!
Quindi, allora, ecco, uffa, per quella ampia percentuale etero, io sono etero.
Va bene, comunque, dicevo, partiremo da un poeta gay che a Napoli conviveva con un amico etero di nome Antonio, di cui era disperatamente innamorato. Il poeta morì e le sue spoglie avrebbero dovuto essere gettate in una fossa comune, come le severe norme igieniche richiedevano a causa del colera che colpiva la città, ma Antonio, il suo amico, fece interessare della questione addirittura il ministro di polizia e le spoglie dell'amico furono inumate nell'atrio della chiesa di San Vitale, sulla via di Pozzuoli. 100 anni dopo la sua tomba, spostata al Parco Virgiliano, fu dichiarata monumento nazionale. Di chi stiamo parlando?
Guarda, ci sono delle vaghe... Ecco, io penso che questo poeta sia un palasciano antelittera.
Cosa?
Non è così.
Ma no.
Non è così.
Oddio. In effetti sì, c'è qualche somiglianza,
c'è,
sai.
C'è un po' di palasciano.
Sì, perché era molto filosofico.
Ecco, e gli ascoltatori ancora si chiedono, però,
molto
ecco,
morale, molto...
la differenza è che palasciano è ancora vivo.
Purtroppo.
Purtroppo è ancora vivo, sì. E invece tutti, come sappiamo, lo vorrebbero morto,
sì, per
poterlo seppellire in un mausoleo, sì, palascianissimo.
Mi accontento anche di un cenotafio con le mie cenere le spargi al vento. Allora, leggerò questa poesiola, in realtà è lunghissima, però io l'ho tagliata tutta quanta, metto solo l'inizio e la fine, che guarda caso si legano bene. E ora ve la leggo. E...
apprezziamo molto questa opera.
Sì, non dico neanche il titolo perché, vabbè, non abbiamo letto neanche il nome dell'autore, quindi alla fine chi indovina vincerà un pupazzetto di peluche. Allora, spiego due paroline. La qual fu donna dei mortali, significa la quale fu signora dei mortali, regina, eccetera. Del ritornarti vanti e procedere il chiami, significa che tu torna a drede e dici che vai annanzi. Poi... vanno adulando ancora calludibrio talora t'abbian frasè, significa ti vanno adulando ancorché benché fra di loro se la ridono di te. E poi oblio preme chi troppo all'età propria increbbe, che significa?
Che a una certa età si crebbe, ma poi sì, si è diventati, insomma, grandi,
ma certo, no, punto. Significa che chi dispiacque troppo la propria epoca, cioè che fece un po' il passi a incontrare, allora l'epoca dice, mannaggia, l'epoca lo tende,
l'epoca
a,
dice,
tende a farlo obliare, questa si chiama la damnatio memoriae, sì, della quale parliamo anche più tardi, riferita ad altri poeti. E niente, poi lento qua significa in realtà molle, arrendevole, capito? Molle ginestra.
Molle
bene,
ginestra,
ecco.
Vediamo.
E ora leggo questa poesia che ho ridotto all'inizio e alla fine, e... che poi ci servirà come introduzione alla prima delle ballate di Viola Amarelli.
Come potete notare, tutto in funzione di questa amica di Marco, poetessa.
Sì, più o meno. Sì, le ha costruito la puntata intorno, va bene?
Va bene.
Ma anche intorno a Basile, se per questo. Allora, io
che ci ascolta e salutiamo.
È morto 400 anni fa, credo. Vabbè.
Qui, sull'arida schiena del formidabile monte Sterminator Vesevo, la qual null'altro allegra arbor né fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. Anco ti vidi dei tuoi steli abbellir l'erme contrade che cingono la città della qual fu donna dei mortali un tempo e del perduto impero, par che col grave e taciturno aspetto faccian fede e ricordo al passeggero. Or ti riveggo in questo suol, di tristi lochi e dal mondo abbandonati, amante, ed afflitte fortune ogni or compagna. Questi campi cosparsi di ceneri infeconde e ricoperti dall'impietrata lava che sotto i passi il peregrin risona, dove s'annida e si contorce al sole la serpe e dove al noto cavernoso covil torna il coniglio, fur liete ville e colti e biondeggiar di spiche e risonaro di mugito d'armenti, fur giardini e palagi agli ozi dei potenti gradito ospizio e fur città famose che coi torrenti suoi l'altero monte dall'ignea bocca fulminando oppresse con gli abitanti insieme. Or tutto intorno una ruina involve dove tu siedi, o fior gentile, e quasi i danni altrui commiserando al cielo di dolcissimo odor mandi un profumo che il deserto consola.
a queste piagge. Venga colui che d'esaltar con lode il nostro stato ha in uso, e vegga quanto è il gener nostro in cura all'amante natura, e la possanza qui con giusta misura anco estimar potrà dell'uman seme, cui la dura nutrice ovei men teme, con un lieve moto in un momento annulla in parte, e può con moti poco men lievi ancor subitamente annichilare in tutto. Dipinte in queste rive son dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive. Qui mira e qui ti specchia, secol superbo e sciocco, che il calle insino allora dal risorto pensier segnato innanti abbandonasti, e volte addietro i passi del ritornarti vanti e procedere il chiami al tuo pargoleggiarli incigni tutti, di cui lor sorte rea padre ti fece, vanno adulando ancora che all'udibrio talora t'abbiano fra sé. Non io con tal vergogna scenderò sotterra, ma il disprezzo piuttosto che si serra di te nel petto mio mostrato avrò quanto si possa aperto, benché io sappia che oblio preme chi troppo all'età propria increbbe. E tu, lenta ginestra, che di selve odorate queste campagne dispogliate adorni, anche tu presto alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco, che ritornando al loco già noto stenderà l'avaro lembo su tue molli foreste, e piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente, ma non piegato insino allora in darno, codardamente supplicando innanzi al futuro oppressor, ma non eretto con forsennato orgoglio inver le stelle, né sul deserto dove è la sede e i natali non per voler ma per fortuna avesti, ma più saggia, ma tanto meno inferma dell'uomo quanto le frali tue stirpi non credesti o dal fato o da te fatte immortali.
Ok, chi era questo?
Guarda, mi sembrava non lo so Leopardi.
Bravo, si è arrivato. Questa era la ginestra parziale che ci introduce al tema dei vulcani.
Ma che dicono i filologi?
Che dicono i filologi?
Di cui tu sei amico ed estimatore di questo fatto che tu tagli le poesie.
Che devono dire? Ne vedi uno qua? Nah. Il nostro pubblico si riduce a 0 persone in sala e 4 persone che ci ascoltano da casa.
Quindi
non ce ne fotte proprio.
Ci permettiamo questa libertà.
Dicevo,
finalmente arriviamo.
Anche la prima delle ballate di Viola Marelli ci parla del Vesuvio, ma non delle eruzioni recenti, bensì di una del 1660 avanti Cristo circa, l'eruzione detta delle Pomici di Avellino, ecco, che fu la più devastante eruzione europea degli ultimi 4.000 anni. Ma chi è Viola Marelli?
Chi è?
È una poetessa che abita ad Avellino, se non mi sbaglio, almeno c'è nata. E qui ho una piccola descrizione di queste ballate tratta da L'Azione Indiana, dove pubblicano anche me ogni tanto. E qui dice: la voce di Viola Marelli racconta storie dalla storia, ballate da remotissimo presente, restituisce da avanti Cristo in poi una dimensione epica e soprattutto femminile, unica per l'eleganza di termini, ritmo e musicalità dei versi, concreta per odori e suoni, da vulcani e attacchi susselciati, acuta per finezza di sentimento e sfumature, voce anche di una rivolta silenziosa ai destini. Leggo subito questa ballata che parla dell'eruzione delle Pomici di Avellino.
Fuggimmo, il cielo si era fatto basso, umido il vento. Fuggimmo quando l'odore della sera venne marcio l'ammasso in volo di zanzare. In fretta, tagliando i rovi, battendo il sottobosco, avanti con le falci e i bastoni, correvano pure gli animali al fiume, tra le grida, puro terrore, quando assordò il boato, cupo, senza fine. Gettammo i bambini lungo il greto, esplose queste tibie e questo fango.
Passiamo ora a un'altra ballata, Sfilata, che ci parla di un affresco a Siro.
Di un affresco?
A Siro. Non a Siro, a Siro, degli Assiri. Sai chi sono gli Assiri, no?
Sono quelli freschi.
I cugini, diciamo, dei Babilonesi.
Ah,
i Toltechi.
Cioè una sfilata di freschi babilonesi, no, carino, perché, cugini.
Che vedi, è un po', come posso dire, diciamo, da una dimensione quasi barocca a questo affresco, invece risale a migliaia di anni fa, insomma. Carina questa commistione, perché un'epoca si specchia nell'altra.
Vedi, Anne.
Tutti noi ci specchiamo l'un nell'altro. Luca, io mi specchio in te, tu ti specchi in me. Pensa
non
un
lo
po'.
So, non lo so se mi specchio.
Eh sì, guarda come sono. Io sono un tipo riflessivo, quindi ti puoi specchiare in me.
Sì, però vabbè. Come sei ridotto, Marco.
Sì, guarda. So. Ma meglio ridotto che Red 7.
Ok, vediamo.
Sfilata.
Ricciolo a ricciolo, volute di svolazzi fra le barbe e i capelli quasi merletti. Una teoria di pieghe plissettate, minuetti, dove occhieggiano palpebre bistrate. La lunga fila sira che risplende di pietra bianca opaca, non fosse sul proscenio laterale quel riflesso, le labbra hanno il sorriso barracuda, polvere e sangue, sotto, dall'inizio e in ogni luogo.
Erano
e intanto
piani, questi assiri.
È aumentato
l'ascolto.
L'ascolto.
5.
Ecco, il mio numero fortunato.
Ecco.
E 5 rimarremo adesso che il tuo numero.
Lo so. Allora, siamo fortunati.
Ed ora?
Qua siamo scalognati proprio di solito, quindi. E ora un'altra ballata di Viola Marelli, 1888. Che è molto interessante. Nell'88, sai che è successo nel 1888?
1888
no?
Prima di Cristo.
No, dopo Cristo.
Ah, perché vedevo che c'era questo.
Se mai c'è stato Cristo. E quindi che cosa è successo nel 1888?
Il 1888 sicuramente
tutti quanti
pensavano la fine del mondo, perché sono tutti numeri uguali, ecco.
Sì, come nel
come sempre.
1666,
esatto. 1600,
ma per favore. No, ci fu l'ultimo delitto canonico registrato attribuito a Jack the Ripper, che tu sai chi era, no?
Sì, re di Jack lo Squartatore.
Bravo.
Pensate che ha ucciso più di 120.000 mila donne.
Ma sei impazzito?
È stato giustiziato.
Non credo che
è stato mandato nello spazio.
È stato giustiziato. Nello spazio nel 1888, vabbè che all'epoca c'era Giulio Verne con la Luna, ma vabbè. E insomma, no, questa ballata è interessante perché si immagina, pensa, che quella sera di novembre del 1888, cioè no quella sera, in realtà poi al novembre del 88 risale l'ultimo delitto, poi dopo non si sa che è successo, si immagina che lui sia stato in realtà ammazzato da una prostituta.
Ecco.
Quindi la vendetta, insomma.
Punto, non ce la prendiamo soltanto con gli squartatori, prendiamocela anche con le prostitute.
Ma no, quindi si descrive questa vendetta compiuta per le sue compagne da questa prostituta, quasi per caso, che si trova con questo tizio davanti e riesce ad averla meglio e quindi finisce tutta la storia con lo squartatore, così si immagina Viola. E adesso leggo questa ballata.
Un po' mi dispiace.
Perché ti dispiace, scusa?
Beh, vai, vai.
Ma sei sadica. Vabbè, 1888. Bordo scheggiato di scalino, sporco, bagnato, scivoloso, fanghiglia d'umido sciolta la neve, il fiume onnipresente nel respiro, rantolo di novembre nelle ossa, la strada tutta buia, cipria, venuzze, rossa, gin, alcol, di caldo, pochi clienti, la schiena che cedeva da un pezzo si sentiva, era un rottame, ma le caviglie, le sottili, e il tacco che ruotava sui tavoli e le piazze, quelle restavano, c'era uno in arrivo, bello il cappotto, odore di costoso, il naso quello ancora funzionava. Consunti i basoli, buche nel selciato, pietre, le scalinate sul retro dei locali, mai andare incontro, restare immobili, tanto oramai tutti hanno finito la nottata. Ci vuole fegato e voglia di soldi e molti, gente da mantenere, figli, due, lontani, a un banco di fioraio, avesse sposato il droghiere, ma vai. No, 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 rozzo di polso e timido di lingua, sarebbe sistemata. E questo che va lento, arriva, l'ora adatta. Tutti ubriachi e sfatti e rintronati. Gioco di mani e strofinio e il borsello, eccolo, mai andare incontro. Eccolo, solo, come si è tutti. Hanno voglia a dire gli occhi quelli, grandio, fottuti. All'ultimo momento vede, la borsa gonfia nera a soffietto. E lo scalino scivola, rovina il tacco, balza, in fretta, più in fretta. Lupo mannaro, mostro, eccolo, addosso, mai andare incontro. Ruota il tallone, sfila la caviglia. Ghiaccio, vicina, candida, squarcia, l'alba, la lama. Da su, giù a su, senza pensarci. Più veloce, più. Sudore o sangue, bagnata. In fretta, la fatica, ferma, lentissima e pesante, non guardare, come al macello quando ammazzano i maiali, senza vedere, chiarore del mattino, pianissimo la luce, prendere la borsa, e i soldi, la tasca ai pantaloni, puzzava la vescica, puzzava il mondo di soldi e visceri, un bordello. Si strinse nel mantello, bucato, una gala rivoltata, sul nero il sangue, lì per lì non stinge. Una fortuna, le cose sciocche ma giuste, il primo di dicembre adesso, il rosa grigio ad est, gente per strada, Anne Parson andò a dormire tremando, da qualche parte più tardi dopo un bicchiere, chissà chi era
quel porco, pazzo, fottuto, quel vomito d'inferno, stronzo, demonio. Chissà chi era Jack lo Squartatore.
Un po' mi dispiace, comunque. La fine di un mito. L'inizio di un mito.
Ma tu sei troppo maschilista.
Un po' maschilista.
Troppo.
Vabbè.
E per finire, queste quattro ballate di Viola Marelli, che vi ricordo potete trovare su Un'azione Indiana, ballate senza tempo.
Certe volte io mi chiedo, no, se tu sia pagato da qualcuno.
No,
per...
Vabbè, andiamo. Allora, quando ci sono questi poeti che si incontrano nella vita, in Facebook e cose del genere, se si stimano reciprocamente, l'un l'altro prende le poesie, le divulga, le diffonde.
Non
normale,
si può dire
normale.
Facebook.
Scusa, vabbè, diciamo in rete. E quindi, no, ma lo facciamo, cioè è normale, no? Siamo tutti puri, no? Io conosco un sacco di persone pure.
Ecco Marco, ma ci sta...
No, che mi pagano, capito? Che, cioè, c'è sta gente, no? Che veramente sono dei chiavi, non posso fare nomi. Cioè, poeti napoletani che veramente fanno scendere il cuore nelle calzette. Questa gentaglia, voglio dire, che poi si vanno, no? Le accademie, i trofei,
Marco, basta, Marco, lasciamo perdere. Ma ci sta un programma in radio...
Cosa?
Non tuo.
Cosa?
Nel quale si leggono le poesie di Marco Palasciano?
Fammi pensare. Però è appena uscita un'antologia con una mia poesia, si intitola Mundus, c'è anche la poesia di Viola Marelli, tra l'altro, e di Nadia Marino che abbiamo letto l'altra volta. Mundus, poesie per un'etica del rifiuto.
Senza volerlo ho agevolato la marchetta. Andiamo avanti.
Vabbè, andiamo avanti. Leggo quest'ultima poesia di Viola Marelli, Patrie, che dopo questa carlata nei secoli andati ci parla di oggi. Abbiamo 6 spettatori, wow! E allora... Patrie.
È il mio numero fortunato, non dico perché.
Perché sei la bestia della vocalisse.
Vabbè.
Patrie. Ha cambiato di lingua e di nome. E il cielo ha una linea diversa e ci sono colline. Ma non uno tra i fiori che ammazzi li riempiva nei giorni al mercato. Entra in case stracolme di oggetti, li pulisce, stupita vi sia tutto quel ben di Dio cui nessuno oramai fa più caso. Le persone le sembrano strane. Lamentandosi stanche di rabbia, eppure non si scava patate o carbone, né si ammassano in fuga nei camion. Gli uomini, quelli più o meno gli stessi, certo non bevono tanto, ma ugualmente ci provano gratis. Sa di essere stupida e brutta, non importa, ha gli occhi per vinca e sorride e insiste da capo. Preferisce i colori sgargianti, tutti fucsia e i verdi del mondo. Troppe morti alle spalle, ma è riuscita a portarsi suo figlio. Fino a sera spolvera e lava, al ritorno preparata la cena, finalmente si spoglia, respira in un amen di lingua d'infanzia a un suo Dio che sicuro la ama. Le radici le hanno le piante, donne e uomini hanno le gambe.
Le gambe sono belle, le gambe.
Insomma, dopo questi 4 saggi, non credo che dirai che Viola Marelli è una raccomandata.
Vabbè, non è una raccomandata, però... Un aiutino gliel'abbiamo dato.
Ma no!
Infatti siamo solo 6.
Ecco. E adesso passiamo a tutto un discorso. Io parto da lontano, parto proprio dalle cose di base. Luca, leggimi un po' questa poesia qui che appartiene alla tradizione giudaico-cristiana.
Vediamo. Ah, ecco, aspetta, mi compenetro, divento una vecchia.
Ma no!
Voglio leggere questa poesia.
Per favore, un po' di rispetto.
Ave Maria.
Ma no!
Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
L'avrei preferita più neutrale, perché io sono politically correct.
Capito.
Comunque, no, perché
la dovevo fare un po' più.
Ma no, perché volevo fare il confronto.
Ave Maria!
Ma no, basta! Con te non si può lavorare quest'ultima volta. Voglio dire, volevo fare il confronto fra questa poesia che fa parte della tradizione cristiana e questo passo da questo poema che più o meno tratta della stessa cosa, cioè di una divinità femminile, diciamo.
Sì.
O qualcosa del genere che viene appunto adorata.
Ci sono delle parti di questo che.
Sì.
Ricordo quando la professoressa,
sì,
particolarmente piacente,
sì,
ce le leggeva.
Sì.
Sì,
va bene. Ma voglio dire, siccome tu l'hai letta male, l'Ave Maria, qua, ma non mi viene bene il confronto.
Vai, fai il confronto, la sanno tutti.
Va bene. Ok, no, vabbè, la rileggo io a sto punto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetta il frutto del ventre tuo, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Bravo.
Facciamo il confronto estetico con quest'altro brano. Genitrice degli Eneadi, piacere degli uomini e degli dèi, Venere, datrice di vita, che sotto i corsi celesti degli astri, dovunque avvivi della tua presenza il mare percorso dalle navi, le terre fertili dimessi, poiché grazie a te ogni specie di viventi è concepita e sorta, vede la luce del sole, te, o Dea, fuggono i venti, te le nuvole del cielo e il tuo arrivare. A te soavi fiori sotto i piedi fa spuntare l'artefice terra, a te sorridono le distese del mare e placato splende di un diffuso lume il cielo, che appena è dischiuso l'aspetto primaverile del giorno è disserrato, si ravviva il soffio del fecondo zefiro, prima gli aerei uccelli te, o Dea, e il tuo giungere annunziano, colpiti nei cuori dalla tua potenza. Poi fiere e animali domestici balzano per i pascoli in rigoglio e attraversano a nuoto i rapidi fiumi, così preso dal fascino, ognuno ti segue ardentemente dove intendi condurlo. Infine per i mari e i monti e i fiumi rapinosi, le frondose dimore degli uccelli e le pianure verdeggianti, a tutti infondendo nei petti carezzevole amore, fai sì che ardentemente propaghino le generazioni secondo le stirpi, poiché tu sola governi la natura e senza di te niente sorge alle celesti plaghe della luce, niente si fa gioioso, niente amabile. Te desidero, compagna, nello scrivere i versi che io tento di comporre sulla natura. E infatti questo è l'inizio di un poema che si intitola Sulla natura delle cose, scritto da
Lucrezio
Tito
Lucrezio
Caro.
Ah, Caro, grazie Marco.
Sì, prego. Ma no, tu Caro, lui, Tito Lucrezio Caro. Ecco.
Che era un poeta che si faceva pagare molto.
Sì, tra l'altro era considerato pazzo, suicida. Però la pazzia di Lucrezio è con tutta evidenza una mistificazione di teologi cristiani in cattiva fede per evitare che il più pericoloso dei poeti, tra virgolette, atei, che poi non lo era in realtà, era epicureo, potesse far proseliti. Così come la presunta morte per suicidio sarebbe stato l'esito di un modo di pensare perverso. Ora, non solo i cristiani, però, ma anche il governo lo odiava. I suoi ideali epicurei corrodevano le basi del potere di una Roma alla vigilia della congiura di Catilina. Ti immagini le basi di Roma corrose? Cioè, un groviera proprio da questi epicurei. Per questo motivo su di lui si abbatté la damnatio memoriae e della sua vita c'è ignoto quasi tutto. San Girolamo, nel suo Chronicon, ne dice:
dopo essere impazzito per un filtro d'amore e aver scritto alcuni libri negli intervalli della follia che Cicerone pubblicò postumi, si suicidò a 42 anni.
Però tale dato non concorda con quanto affermato da Elio Donato, maestro di San Girolamo, secondo il quale Lucrezio sarebbe morto quando Virgilio indossò a 15 anni la toga virile. È chiesto a Virgilio.
Beh, Virgilio è... lo sappiamo tutti.
Vogliamo leggere la sonata biografica?
No, niente meno.
Sì, un attimino. Ce l'ho qua, pure questa.
Noi proprio, noi napoletani.
Ma scusa, Virgilio è molto amaro a Napoli, il Vesuvio soprattutto, no? Si dice che Virgilio avesse il potere di fermarlo con la magia, l'eruzione, no?
Virgilio mago?
Sì, questa diceria.
E che scherzi!
Sì, perché su Virgilio si è detto che era mago, sul povero Lucrezio, Caro, si è detto che era pazzo, suicido, tutte cose un po' così, campanarie.
Chi può dirlo?
Che quello, chi può dirlo? Non lo so. Comunque adesso leggo un attimo questa nota biografica.
Marco, che sei?
Che sono?
Diciamo, non sei pazzo, non sei mago?
E sono... Che so? Che so? Dissidente?
Dissidente.
Dissidente! Ma in realtà era una zanna. Comunque, allora, questa è la biografia di Publio Virgilio Marone. Ma forse volevi dire che sono gay? Vabbè.
No, non volevo dire.
Publio Virgilio Marone. Li parenti miei furono... questa è la biografia di Virgilio. Li parenti miei furono lombardi, mandò anime per padri ambedui, nacqui su Biulio ancora che fosse tardi, e vissi a Roma, sotto il buon Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto.
Questo sta scritto sulla tomba.
Ma no, è la sua biografia.
C'è scritto sulla tomba.
Ma no, ah sì pure.
Sì.
Veramente.
Sì.
Sì, ma tu devi dire un'altra cosa, scusa. Io arrivo qua, no? Figliol d'Anchise che venne di Troia.
Ma perché ritorni a tanta noia, Marco?
Guarda, questa puntata fa acqua da tutte le parti, cioè sembra il Titanic sbattuto contro
l'astronave
aliena.
Ma non
parli nel microfono. Oh mio Dio. Ma perché non sono vanitoso? Quelli vanitosi, i poeti vanitosi stanno lì sempre col microfono in mano, tutti bellini.
Cioè, quelli non vanitosi con la non so sentono. Ma radio.
Ma infatti non mi sento tanto bene.
Non ti senti bene.
Vabbè, andiamo avanti. Ora faremo un altro raffrontino. Abbiamo parlato di Virgilio.
Sì.
Lo confronteremo con un altro librettino che è il Genesi. La maggioranza degli esegeti moderni ritiene che il Genesi sia una raccolta di vari scritti di epoche diverse. La composizione letteraria del libro sarebbe avvenuta nel corso dei secoli fino alla redazione del documento sacerdotale, che avrebbe inglobato versioni precedenti elaborate dalla tradizione giavista ed eloista. Alcuni degli indizi che hanno fatto supporre un continuo rimaneggiamento del testo biblico sono per esempio diversi utilizzi del nome di Dio, Giavè ed Elohim, le molte diversità stilistiche testuali e la presenza di duplicazioni come due racconti della creazione. Secondo la tradizione ebraica e cristiana, invece, il libro sarebbe stato scritto da Mosè in persona nel deserto. Questa opinione è mantenuta tuttora da alcune confessioni religiose cristiane più legate all'interpretazione letterale del testo biblico.
Sì, sì, io voto per Mosè.
Ma scusa, ma se interpretiamo letteralmente il testo biblico, poi dobbiamo anche ammazzare tutte le donne che hanno le mestruazioni, qualcosa del genere.
Vabbè, insomma, io le donne le salvo, però voto Mosè.
Vabbè, mi sono un po' confuso, scusate, quelli dicevano di ammazzare gli omosessuali e di evitare le donne col mestruo.
Vabbè, guarda, per me possiamo rimanere anche tutti vivi. Votando per Mosè.
Ho bevuto un attimo.
Ho bevuto, ecco. Fa acqua da tutte le parti.
Mi leggi un attimo
guarda, ti leggo velocemente questo
pentamerone, cioè i primi cinque giorni del Genesi.
Vediamo. In principio, serio, guarda che mi sfidi, io lo faccio apposta, Allora, in principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, primo giorno. Dio disse, sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse, la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E così avvenne. La terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse, ci siano luci nel... Tagliamo, Marco? Marco si è stancato lui.
È un po' monotono, cioè alla fine è sempre questo, primo giorno, secondo giorno, tutto schematico, tutto bellino. Sì, è carino però, voglio dire, passiamo un po' a Virgilio che più o meno dice le stesse cose qui in questo brano che stiamo per leggere.
Non devi...
Oh mio Dio, appunto. No, perché qua dice che appunto le piante, poi arrivano gli animali, eccetera. Ci fermavamo al quinto giorno perché poi arrivava l'uomo e quindi guastava tutto. Ora, di Virgilio ci abbiamo l'Ecloga Sesta, di cui leggerò un brano. È molto carino e parla di questi ragazzi che vanno a svegliare un sileno, anzi no, lo legano nel sonno, perché lui non gli ha voluto fare la canzone, non gli ha voluto cantare le cose che loro gli avevano chiesto, e quindi adesso lo ricattano, lo legano, così lui gli le canta e lui comincia a cantare della creazione del mondo, e questo è molto carino.
Allora, il sileno, ricordiamo che ci sta ascoltando, è quello brutto fuori, bello dentro.
Anche sì.
Marco, sei molto bello dentro.
Grazie, molto gentile. Tu sei molto brutto fuori? No, aspetta, vabbè. Comunque, è per la serie Salutami a Socrate.
Sì.
Sì. I ragazzi Cromi e Mnasillo videno in un antro sileno giacente nel sonno, gonfio come sempre le vene di Bacco del giorno precedente. E discoste cadute dal capo erano sparse ghirlande e dalla mano un pesante boccale dall'ansa logora gli pendeva. Aggreditolo, infatti il vecchio spesso li aveva beffati entrambi con la speranza d'un canto, lo legano con le stesse ghirlande. Arriva e si aggiunge a loro timidi Egle, la più bella delle naiadi, e a lui che occhieggia tinge la fronte e le tempie con le more sanguigne. Egli, ridendo nello scherzo, perché mi legate, disse, scioglietemi ragazzi, è già abbastanza pensare di averlo potuto. Conoscete il canto che desiderate, il canto per voi, per lei ci sarà un altro premio. Ed ecco che egli incomincia. Allora avresti veduto davvero danzare in cadenza i fauni e le fiere e ondeggiare le rigide querce con le cime. Né tanto la rupe del Parnassa si compiace di Apollo, né tanto si meravigliano il Rodope e l'Ismaro di Orfeo. Infatti cantava come nel grande vuoto
si unissero gli atomi delle terre, dell'aria, del mare e insieme del fluido fuoco. Come tutto avesse inizio da questi primi elementi e il tenero orbe si rassodasse e il suolo si indurisse e relegasse Nereo nel mare e a poco prendesse le forme delle cose. E come le terre si stupissero dello splendere del nuovo sole e alzatesi le nubi, dall'alto cadessero le piogge e le selve per la prima volta cominciassero a levarsi e i rari animali errassero allora su gli ignari monti.
Guarda, io comunque continuo ad essere del partito di Abramo.
Va bene. Perché ho voluto partire da Virgilio? Diciamo, questa è una partenza un po' dopo altre cose.
Io
prima,
sono
no?
sicuro, perché c'è qualche poeta da presentare.
Da Virgilio, eh? Per arrivare, sì, per arrivare a Basile. Ma come ci arriviamo?
Ah.
Andiamo per ordine. Di quello che vi ho letto adesso, a un certo punto si dice gli atomi e insieme del fluido fuoco. In originale è Namque canebat uti magnum per inanio et acta semina terrarumque animeque marisque fuisset e liquidi simul ignis et liquidi simul ignis. Non lo so leggere bene. Gli...
Non molto bene.
Però questo, vedi, questo liquidi ignis, questo fuoco liquido, è la prima volta che lo troviamo qui, anzi non è la seconda, perché la prima sta in Lucrezio, di cui abbiamo letto prima quell'altro frammento. Quello
ricordiamo a questo proposito che la puntata fa acqua.
Sì. Nel Rerum Natura ci sono questi due righi, questi due versi, che ac etiam fit utide causa mobilis ille, devolet in terram liquidi color auris ignis. Anche per questa causa avviene che voli giù in terra quel celere aureo colore di liquido fuoco. E questo liquido fuoco dove lo andiamo a ritrovare poi?
Sicuramente alla standa.
No, andiamo per ordine. Chi è Francesco Petrarca? È stato il primo dei petrarchisti. Sì. Questo sì che è un poeta laureato, lui, mica come noi. Per le sue opere ebbe tale notorietà che contemporaneamente, il primo settembre del 1340, gli giunse da Parigi e da Roma il desiderato invito dell'incoronazione poetica, il lauro. Scelta Roma, preparata l'orazione per la solenne cerimonia, Petrarca scese in Italia a Napoli, dove sotto il patrocinio del re Roberto d'Angiò lesse alcuni episodi del suo poema Africa e discusse in tre giornate di poesia, dell'arte poetica e della laurea. E l'8 aprile del 1341, per mano del senatore Orso dell'Anguillara, veniva incoronato Magnus Poeta et Historicus e otteneva il privilegium lauree.
Diciamo che fu il primo a inaugurare il Teatro Festival, che pure ancora oggi
sì,
si tiene a Napoli.
Nonché il primo, che poi arriviamo a Siamo Tutti Poeti Laureati, che questa è la nostra degna conclusione di cotanta storia.
Quindi questa è l'ultima puntata.
No, nel senso che all'epoca si incoronavano e noi adesso li freggiamo, ce li freggiamo per bene.
Li sfreggiamo, diciamoci sì. La verità.
Nel primo sonetto che leggiamo, nel compaio, così, che mi servono funzionalmente, quindi questa puntata tutto è funzionale, sì! Il primo sonetto descrive forse l'abbigliamento di Laura, sai chi è Laura, no?
Sì, Laura, la salutiamo, ci sta ascoltando.
No, è morta! Ah. Infatti nel secondo sonetto poi parlerete della sua morte.
Muoiono sempre un po',
nel primo
ci dei poeti.
Sì, nel primo, ma per forza, siamo esseri mortali.
Ho capito.
Comunque.
E ancora il pubblico si chiede, ma quando è che muore Marco Palasciano?
Dio, che noia mortale. Comunque, nel primo sonetto, dicevo, si descrive forse l'abbigliamento di Laura durante una delle feste per l'insediamento al trono di Clemente VI nel 1342. Laurata piuma sono i capelli biondi. Il focile sarebbe l'acciarino e ho spiegato tutto.
Il focile?
Sì. Ho capito. Dici qualcosa mentre bevo.
Allora, cercherò di dire qualcosa di breve ma intenso mentre Marco finisce di bere. Ha finito.
Questa Fenice, delaurata piuma al suo bel collo, candido, gentile, forma senza arte, un sì caro monile, che ogni cor addolcisce, e il mio consuma. Forma un diadema natural, che alluma l'aere d'intorno, e il tacito focile, d'amor tragindi un liquido sottile, fuoco che marde alla più algente bruma. Purpurea vesta d'un ceruleo lembo sparso di rosa, i belli omeri rivela, nuovo abito e bellezza unica e sola. Fama nell'odorato e ricco grembo, d'arabi monti, lei ripone e cela, che per lo nostro ciel si altera vola.
Vedi, questo verso qua, d'amor tragendi un liquido sottile, che poi c'è nel giambe, ma si intende in realtà un liquido sottile fuoco, no? Tienilo a mente. Poi anche questo fatto del profumo degli arabi monti, lo ritroveremo in Basile. Ma leggiamo l'altro sonetto.
Laura e l'odore e il refrigerio e l'ombra del dolce lauro e sua vista fiorita, lume e riposo di mia stanca vita, tolta a colei che tutto il mondo sgombra. come a noi il sol se sua soror la d'ombra, così l'alta mia luce a me sparita, i cheggio a morte, in contramorte a ita, di si scuri pensieri amor mi ingombra. Dormitai, bella donna, un breve sonno, forse svegliata fra gli spiriti electi, ovra nel suo factor l'alma si interna, e se mi rime alcuna cosa ponno, consecrata fra i nobili intellecti, fia del tuo nome qui, memoria eterna.
Vedi, questo sonetto che comincia con l'aura e l'odore, le fregerie e l'ombra, eh?
E arriviamo finalmente a Giambattista Basile!
Finalmente!
Ma sì, chi è Giambattista Basile?
E lo salutiamo, ci sta ascoltando, ciao!
Nato nel 1566 o 75, è morto a Giuliano in Campania nel 1632, fu detto il boccaccio napoletano. Da giovane fu soldato mercenario al servizio di Venezia, da vecchio fu governatore di vari feudi per conto di alcuni signori meridionali, ha detto tutto. Cosa vi leggo un attimino di lui? Ma un passettino da questa fiaba che si chiama O Scarrafone, Surge e lo Grillo.
Marco, la tastiera del computer non è...
Scusa, un leggio, se ho capito.
Esatto.
Scusa. Niente, vi leggo questo passo nel quale ci sta questo nardiello, che non compare qui, che doveva sposare la principessa, perché aveva vinto, non mi ricordo che concorso, e però il re lo aveva cercato di far uccidere, lui si era salvato grazie a questi tre animaletti, lo scarafaggio, il topo e il grillo, e adesso lui cerca di riappropriarsi della principessa, che nel frattempo però è andata sposa a un principe tedesco. E cosa faranno questi animaletti per evitare che si consumi la prima notte di nozze?
Sicuramente lo scopriremo leggendo.
Sì, leggo solo questo passettino.
Vediamo.
No? Dove sta? Abbiatosi alla corte, trovarono che lo re aveva maritata la figlia con un gran signore todisco e la sera stessa si metteva mano alla botte. Alla botte. Per la quale cosa l'animale, le bestie, trasute destramente alla camera delle zite, nella camera degli sposi, aspettarono la sera che fornuto lo banchetto, quando esce la luna a pascere de rosate le gallinelle, se iesero a corcare. E perché lo zito, lo sposo, aveva carricato la balestra e pigliato carta soverchia, cioè aveva mangiato troppo e bevuto ancora più, appena si ingarfoghiai rinda la lenzuola che si addormette con mano scannato. Lo scarafone, che intese lo gronfiare dello zito, se ne saliette chiana chiana per lo pedo della travacca e rimorchiato sotto coperta se un focaia lesto lesto allo tafanario dello zito, cioè in culo, servendolo da suppositario, facendogli da supposta, in forma tale che lo spilai di mano e di manera lo corpo che potte dicere, che fu possibile dire col Petrarca, che potte dicere col Petrarca, d'amor trasse inde un liquido sottile. La zita, che intese lo squacquarare dell'ove senderio, cioè che sentì la spernacchia dura della senderia, l'ove senderio, scusate, l'aura, l'odore, il refrigerio e l'ombra, se dai lo marito, lo quale, visto con quale sprofumo aveva incensato l'idolo suo, a morire di vergogna e da crepentare di collera e da osarsi della uliette e fattasi una colata, una pulita a tutta la persona, mandò a chiamare il mierice, li quale dettero la causa di questa disgrazia allo disordine dello banchetto passato. E come fu la sera appresso, tornatesi a consigliare con i cammarieri, furono tutte le parete che sembra cassa di buone panne si mettesse un pantalone per rimediare a qualche nuovo inconveniente, la quale cosa fatta si iese a corcare. Ma addormentatasi di nuovo e tornato lo scarafone a fare lo secondo corrivo, il secondo scherzo, trovai ammarrate le basse, trovò il passaggio sbarrato, per la quale cosa tornò a chiamare contenta le compagne, dicendole come lo zito sapeva fatto repare dove asciatore, argine delle carelle e tringere dei pezzi, no, se ne ha fatto le trincee di pezzi, argine di pannolini. Ecco, lo sorso che sentette questo disse, vieni con me che vedrai, ti so buono qua stadora a farti la schienata, cioè se sono bravo o no a prepararti la strada. E arrivato sopra le facce del luogo, cominciai a rosicare i pan e a fare un opertuso alle vile dell'altro, in corrispondenza dell'altro buco, e poi dove trasenne lo scarafone, le fece un'altra cura medicinale, ma n'era che fece nomar de liquido topazio. E l'arabi fuma, i profumi arabi, vattarono nello palazzo, per la quale cosa scetata se l'ammorbata zita, e dalla lumma di lampa visto lo deluvio citrino che aveva fatto diventare la lenzuola d'Olanda da Bione Venezia già allonniato, appilando sono nato foglietta la camera delle zitelle e lo nigro zito, lo sventurato sposo, chiamandoli cammarir, si fece una longa lamentazione della disgrazia soia. Ti è piaciuto?
Mi è piaciuto molto.
Ecco, vedi, noi abbiamo scomodato Virgilio, Lucrezia e Petrarca per arrivare ad Amor tra sei di un liquido sottile. Che poi in realtà manca il finale, un liquido sottile fuoco, diceva Petrarca, no? Ecco, quindi è come se io dicessi che Napoleone vide il mio genio e tacque. Cioè che vide quando sobrava e disse, ah, mi sto così zitto. Ecco. Capito? Vide, vide il mio genio e tacque, vabbè. E quindi è un po' giocato qua, è quasi un po' un Rabelais il nostro Basile, eh? Ne è vero, ne è vero. Ma adesso che cosa ci proponi, caro Luca?
Allora,
stiamo parlando di Basile, di fiabe, eh?
Non te lo dico proprio, non te lo dico proprio, non te lo dico, eh? Non, non che non te lo dico. Che cosa ho preparato? Cioè, parlavamo di Basile, un'opera molto importante del Basile a titolo Le Muse Napolitane. Sono egloche. Dimmi, dimmi.
No, no, prima Ruggero.
No, dopo, dopo. No, no, è così, è così. Allora, stavo dicendo Le Muse Napolitane, che sono egloche e di cui vorrei raccontarvi, non che ve la leggo tutta quanta, l'egloca che ha tipo, che ha titolo Melpomene, ovvero Le Fonnachere, che è la quarta, che vede come protagoniste due fonnachere. Insomma, è un litigio tra queste due donne perché Pascadozia crede che Colospizia le abbia rubato delle gallinelle. E ascoltiamo che cosa dice. L'egloga inizia così: va, che ta faccia fuoca, che ta diventa tuos che venina, t'antorza in canna e non la pozza aiutera, te la pozza magnara all'ulietta parciata. Insomma, incomincia a inveire contro Colospizia che le avrebbe rubato questa gallina. Colospizia risponde, dice: con chi parla, madamma Pascadozia? A te dico, madamma Colospizia. E così inizia ad alzarsi il tono della discussione. Vide chi l'ha rubata, non levare l'onore alle persone, caggia le mani nette, ta fossero tagliata. Siena tagliata a te, brutta chiarchiolla. E il tono si innalza ulteriormente, sempre di più, in un climax, fino a dire: cata lava sta capa, lava che vuoi, straccia da pattulella, vai a sa scomma vruoccola, sandraia pregliosa, guitta la vascotella, gauguine ietta cantera, caiota la zellosa, caiorda spitalera, paziente scrofolosa, scalorcia per chi petala, per chi ha mezza cammisa, cacata all'una sembra una pazzolla, o sfoca chiurma mozza da puttana, o faccia da bordiella, zitta, canna da chiavaca, appila, che esce feccia, amafra, cafete. Saltiamo. Citiamo solo alcune espressioni come brutta scigna cacata, strega ianara vomma cavraciolla, masella cacatronala, siete mec la mano a che si zervola, tamroscina saluta, e poi venga marito che fa tanta virra e tanta vruoccola, che prova a capisa anna sti zuoccola. E così andiamo avanti, per esempio verso il finale troviamo espressioni come scambalerà l'es, creposi in un tociac, agghiusta sta valanza che ti faccia mazzarreta crianza, chi parla da crianza un te bisonte sfacciata scerpia rosa cacucchiare, e insomma e così via fino all'intervento di un terzo personaggio. Ma che cosa volevamo sottolineare di questo? Innanzitutto ci sono delle note su questa edizione che io ho, che sono divertenti a proposito delle parole che lui utilizza. Per esempio, no? Che cosa vuol dire zandraia? Marco, secondo te zandraia?
Beh sì, è una signora che porta il burro a cagliare e porta gli strani zoccoli olandesi e i capelli spettinati?
No. Zandraia, corruzione dal francese les entrailles.
Questi francesi corrompono sempre.
Questi francesi corrotti, che per esempio dice l'Altamura, donne addette allo sgombero dei resti umani dei quali era cosparso il luogo delle esecuzioni, eccetera. Oppure dice il Manna, dal significato di interiore ad animali macellati da dare ai pezzenti. Poi le Sainte Cahier passarono a significare la pezzentaglia che si scapizzava a contendersela sotto i balconi o davanti alle porte delle cucine delle case.
Le Sainte Cahier.
Les entrailles.
Les entrailles. Da cui appunto Zandraia.
Da cui Zandraia. Insomma, poi, gauguina, che cosa vuol dire? Gabbiano. Spitalera. Che cos'è spitalera? Gente di ospedale. Ma la femmina che ha che da fare con tutte le malattie più schifose e quindi è un terribile veicolo di infezioni. Abbiamo perchipetola. Perchipetola, parola d'ingiuria che denota donna vile e disonesta, pare composta da due voci, perchia e pettola. Perchipetola in senso di donna che vuol fare la dottoressa, onde ciarla sempre ed irrequieta altro non fa che turbare la pace di coloro con cui convive. E già, e così via. Tutte queste parole che vi ho sottolineato e vi ho letto dalla Egloga Quarta delle Muse Napolitane sono state utilizzate anche da De Simone nella scena delle ingiurie nella Gatta Cenerentola, terzo atto. Dici chi è Roberto De Simone?
Una piccola nota qui, regista teatrale, compositore e musicologo italiano, si è posto come primo obiettivo il recupero e la riproposta del patrimonio culturale, teatrale e musicale della tradizione popolare campana, sia orale sia scritta. E fra l'altro come compositore ha scritto fra l'altro il Requiem in memoria di Pierpaolo Pasolini nell'85, e nel 99 ha scritto Eleonora, opera composta per il bicentenario della rivoluzione napoletana.
Ed è giusto. E allora andiamoci a sentire questa scena delle ingiurie e individuerete tante parole del Basile.
Fermi tutti, un momento. La Chianella l'ha persa proprio mia figlia.
Oh, non interrompe. Se la Chianella vuole provè, a sette. E insieme a là, aspetti!
Non ti incazzi! Aspetta, mamma, perché la Chianella l'hai persa prontamente.
Hai capito, mamma? Aspetta, perché la Chianella l'hai persa prontamente tu.
Mamma, che le sfotti?
Io, mamma?
Non è vero!
Sei pure buciarda!
Tutorinè, a barra come parla, se no la Chianella te la faccio trasire per bocca.
In bocca?
A me!
A te!
Vai!
Che sta a me?
Che sta a te?
Questo figlio orrore!
E hai ragione che non mi posso abbassare con te. Casina lavanna! Lavanna!
Scambolerà l'essa! Non ti permettere assa!
Scambolerà l'essa a mia figlia! Ma solo sta valanza, perché o sennò ti faccio imparare la crianza!
Che parla di crianza, marito, stai a nora!
Passate da te, sfrenzi!
Scegna! Rosa da cocchiara!
A te e a sticcaio!
Come ritta?
A ritta caiotola, proprio così.
Caiotola?
Sì,
caiotola!
Uè, e vieni acca, cacchio un mamma su, retta in casa d'indocufo natura, a te e a sta pirchipetola! Come ritta?
A ritta cacatronala, aggiunti su buono.
Ogni ma tu stai sempre da me, e va cammino, va!
Cacatronolas?
Sì,
cacatronolas!
Cacatronolas, colombrina! Se ti metti lì in mano a questi zervala, ti faccio lo strascino. E poi fa venire a mamma che ti fa tanta virretta, tanta bruccola, che provarai che pisa a sti zoccola.
A chi fai provare zoccola?
A te!
Si ma boffa la wallera che schiatta, ma ci fare un mazzo a tutte e quattro.
Oh,
ma
fammi piacere, tu, smafra la pasca che ti infrasca, per lo frisca e la vendresca. Io, si t'afferra che non mi ha avuto lo stomaco, ti sprava che sta faccia di cantare, ti ammatonda che stuccia, ti scomme sangue e poi ti sguarca a mie!
Bravo,
grazie,
Aspetta, mamma. Come sia mo, non sapesse rispondere. Ana chiarchiolla guida spitalera sorchia mucchi e tacandra pisciapetra muzzacotola merdosa e bavosa con a te.
Oh, che minuetto!
Ma mi faccio sentire la quadriglia. Io mo, per sfilare la maglia come si compete, avrei tenè la stessa bocca che tiene tu.
Ma non la tiene.
E non la posso tenere.
E non ce l'ho.
E no. Perché siccome la bocca mia adorerosa e sciura, sacrica, papra o alla rosa, caccia munnezza, annetta latrina, stupagliosa, lava mappina, che non sia. Ma va dietro, in una chiave che maestra, e imbruscire che sta lego per dinda, va.
I grosse giure.
Di parola tonia, ma vanno l'indepinta in faccia scocola. Solo per cagarti, non ha tavolta, rinda sto canero una frascia da
cadere. No, 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 cadere tu e che la mezza prua sei figlia da...
No, no, se mai ma... Con la voglia di gamma sta faccia con questo ogni
tagita,
ma guardi gamma! Oi ne! Ma lasciatela!
Lasciatela!
Ma va cammina, va, tiè! A parma sta mappina!
Buonanotte, ma vene la muina!
Ma per via sta mottunella!
No!
Sta culetiane!
Musica che s'avvia la tarantella!
Fuche!
Cape!
Da qui in poi si prendono ammazzate e poi c'è il finale della gatta cenere. Questa è proprio l'ultima scena. E a proposito,
l'ultima scena dalla bohème.
Vabbè, abbiamo
non sono un bohemien, sono un semi puccignano. Non mi dico puccignano intero, sennò mi sfottono.
Allora, che stavo dicendo, che a proposito di De Simone che abbiamo adesso citato, e a proposito di fiabe del Basile, De Simone nella sua ricerca etnomusicologica nelle campagne dell'Interland napoletano, campano e diciamo nelle campagne in generale del sud Italia, ha insieme ad Annibale Ruccello, ad esempio, uno dei suoi allievi all'inizio in queste ricerche, trovato una serie di queste fiabe nella cultura orale contadina che si ritrovano proprio pari pari con la stessa struttura in Basile. Alcune di queste favole sono presenti nello spettacolo teatrale scritto da Annibale Ruccello che si chiama Mamma. Vuoi dare qualche informazione su Annibale Ruccello? Vai!
Allora, fu poeta laureato, anche se non nel senso di Petrarca. Per la precisione si laureò in filosofia nel 77, proprio qui, nella nostra facoltà, fra queste mura. Brividi. Ecco. Fin da subito il suo interesse fu rivolto alla cultura popolare della Campania e al lavoro di ricerca, appunto, come ricevuto, che da anni Roberto De Simone stava realizzando con la nuova compagnia di canto popolare. Il suo capolavoro teatrale è Ferdinando dell'85. Poi un drammatico incidente automobilistico sull'autostrada Roma-Napoli spezzò la promettente carriera di una delle voci più interessanti e originali del teatro italiano della seconda metà del Novecento.
Marco, finché non morirai, non verrai valutato.
E vabbè, ma io non ci tengo a vivere né a essere valutato, quindi fate voi.
faremo noi. E dunque dicevamo appunto dallo spettacolo Mamma, una di queste fiabe che probabilmente è stata trascritta da un'intervista a queste contadine napoletane che raccontano le fiabe, e chissà se la potremmo ritrovare anche nel Decamerone, nell'Ocunto volevo dire, nel Pentaperone, ecco. E dunque ve la leggo. Nata Votamo, c'è steva una mamma e una figlia che stevano in casa rindano paese a due padrone casa era brutta peggio in orca. Tant'è che chiamavano mie zuculil. Un bello giorno mo a sta mamma ci venetto o vulie fa due zeppole. Dicetta mamma vicina a figlia, Catarinè scina via vasce e fatterà una bella tiella a mie zuculil che a mia si è scassata e scorre. A figliola si facette un'anima e coraggio a scennette. Scennette e tuzzuli a porta. Tu e tu. Chi è? Facette una voce cupa. Son chi Catarinella rapita, ma mannata mamma rice che va truana a tiella vuia. Ah, e cosa fa Catiella? Ricette mie zuculil mentre rapeva a porta. Dice che c'è venuto vulia, dice che vuoi fare due zeppole, dice. Ah, come sono belle zeppole, mi piacciono. Non ne fa una cosa, quando è doppa che mi scina di ella, portami due pure a me, che a scurata notte mi scende sempre un po' che fam, e prima mi accucca, ma voglio fare la bocca doccia. Non ve ne incaricato, non ve ne incaricato, e niente fatta, a figliola se ne saiette. Quando mo fu un momento ci portai zeppola, e mo mi ferma una scalina e me ne mangio una, e mo mi ferma una scalina e me ne mangio un'altra, arrivai io prima piano, che ti è la sbagantuta. O maronna mia, e mo che ci porta, stette e stette a figliola e pensai, mo, caga rinda a diel e che sto ci porta. E parlando con crianza, accucciugliai a diel con più zeppole che le cacciannerne prima. A portai annanzi a porta e facette. Mie zuculì, a diel quei zeppole, io me ne sai, ciao. E curra fui per tutte scale. A notte mo a figliolo non trovava requie, savutava e rvutava per dindolietta. A mamma paurata facette. Catarinè è bella la mamma so che è stata, e la creatura chiagnenna le contai tutte cose. Povera a noi che hai fatto? E là per là d'indo scura mi zegrara si sentette una voce a cupa. Mi zuculillo prima piana, oi ma che sta saiena, vizzate sotto figlia mia. Mi zuculillo seconda piana, oi ma che sta arrivando. Vizzate sotto figlia mia! Mie zuculillo un coppolietto! Oi ma! E mentre pruvelella luccavano, l'orca si magnaia a tutte e due. E questa è la fiaba raccolta in Mamma di Annibale Ruccello.
Mamma, bene, molto bene. E adesso che facciamo? Vediamo un po'.
Vediamo, sempre a proposito di Basile, che ci hai portato o Marco?
Guarda, tu hai presente l'Amicarium, la festa dell'Amicarium, la classifica dell'Amicarium?
Non lo so, non
i regali
lo so,
dell'Amicarium.
Non lo so.
Se Luca, dovete sapere che Luca è il miglior nuovo acquisto del 2008 per il mio Amicarium. Cos'è l'Amicarium?
L'Amicarium è un convito?
No, l'Amicarium no? È l'insieme classificato di tutti gli amici.
Esatto.
Certo, ognuno ha un suo punteggio giornaliero e annuale e cumulativo. Comunque, e quindi io poi alla fine dell'anno, come sai, faccio la festa dell'Amicarium e il regalo dell'Amicarium, che in genere è un librettino così fatto in casa con le opere scritte nel corso dell'anno. Una volta volevo addirittura fare, per i primi 7 classificati di quell'annata, che era, mi pare, il 99, volevo fare una fiaba per ciascuno di loro, proprio costruita sui loro personaggi umani e ribaltati. E poi gli altri amichetti diventavano personaggi secondari di ciascuna fiaba.
A questo punto c'è da chiedersi, Marco Palasciano pure vive di rendita?
Beh, stendiamo un pelo vietoso. E niente, quindi mi misi a imitare il Basile in queste cose. Infatti, adesso vi leggerò un pezzettino proprio del Basile, dall'introduzione appunto degli Conti o Pentaverone, e poi vi leggo questa introduzione che avevo scritto a queste 7 fiabe, che poi non le ho scritte le fiabe, ne ho scritta una sola, che poi ho un po' aggiustato, e si intitola Rosellina e l'orco del mare, E niente, adesso vi faccio vedere come ho scopiazzato lo stile del Basile.
Vediamo.
No, solo l'introduzione però, l'introduzione è in napoletano più o meno seicentesco e poi il resto in italiano, sennò qua muore la gente. Ecco, a sentire sta roba. E niente, questa introduzione che io ho scritto, imitando un po' quella del Basile appunto, e in generale tutto lo stile del Conte delle Cunti, si parla di questo re che ha 7 figlie, e che ognuna rappresenta una delle arti, quindi abbiamo il cinema, il teatro, la musica, anche la filosofia, eccetera. E però queste qui, il re parte per la guerra e quando torna, che aveva lasciato a queste 7 figlie la cura del regno, si accorge che queste hanno combinato solo disastri, per esempio tipo quella là che ha a che fare con la letteratura, no? Tipo Joyce, allora ha fatto il giornale della sera tutto stream of consciousness, senza punteggiatura, non si capisce niente. Quella che...
Come si chiama?
Joycessa. E poi c'è Stravinchia la strimbellona, che è quella che si occupa della musica, che tutte le discoteche sono deserte perché suonavano solo musica dodecafona. E poi ci sta Foscola la poetastra, che ha fatto fargli anche il telefono prima baciata, quindi tu non trovi proprio il numero. Viceversa, Greenway la filmacchiona, cioè la cineasta, come Greenway gli piace numerare le cose, allora ha fatto numerare tutte quante la popolazione, gli animali, tutto numerato, quindi un dispendio di risorse e così via, insomma. E niente, quindi, e questa è solo l'introduzione in cui si parla di queste 7 figlie che poi per punizione, per essere educate, vengono affidate a questa vecchia che racconta loro delle fiabe educative, magiche, per cui alla fine avranno il cervello raggiustato e saranno più pratiche, ecco. E quindi si racconta la prima di queste 7 fiabe, che poi le altre 6 non le ho scritte per fortuna, e che è tanto carina. Avevo anche fatto una versione per bambini, per questo è un po' per adulti, perché è un po' difficilina forse, e per bambini l'ho fatta in versi, doveva pubblicarla mio editore, però poi altre cose da fare, insomma, politiche editoriali, bla bla bla. Prima me ne fanno fare una cosa, poi lo fa. Vabbè. E niente. Allora, adesso vi leggo un pezzettino dall'introduzione del Basile. Cosa? Sì, cercavano le cuffie. Le cuffie della nonna, immagino, per scaldarsi le orecchie durante le
in attesa del lupo.
Niente, ecco, questi 5 righi di Basile, che poi subito dopo leggo l'introduzione alle fiabe e la mia fiaba. Allora, dice che era una volta lo re di Valle Pelosa, lo quale aveva una figlia chiamata Zosa, che come un altro Zoroastro, un altro Eraclito, non si vedeva mai ridere, per la quale cosa l'oscuro padre, che non aveva altro spirito che st'unica figlia, non la stava cosa da fare per levare la malinconia, e così via. Ecco, dice che era una volta lo re di Valle Pelosa, e io guardo come comincio.
Mi raccomando, il microfono.
Sì. Introduzione. Dice che era una volta lo re di Valle Palascia, lo quale aveva 7 figlie sceme, squacquaratigli della moglie Barocchia, che null'altro facevano tutto lo giorno che cazzeggiare per lo giardino, chinandosi per durare l'isciura e per farsi imbollinare dallo giardiniere. Esse figlie erano Gioicessa l'andruglia parole, Stravinchia la strimbellona, Greenway la filmacchiona, Foscola la poetastra, Cecchispiria la cacatramme, Van Gogh la brattadele e Aristodeglia la pensaponze. Modo vennero re partire, per la guerra lasciò il regno nelle mani delle sue nenne, raccomandandosi 100 volte che per lo suo ritorno non li facessero trovare lo regno revotato per sotto in coppa, e danno loro tutte le dritte a che niente gli esse storto. Ma come tornai dalla guerra santa, trovai la giornata della sera tutto stream of consciousness e senza ponteggiatura. Trovai le discoteche deserte perché suonavano solo musica dodecafona. Trovai tutti i sudditi e le bestie numerati da 1 a 100 con un cartellino in cuore. Trovai l'elenco del telefono ordinato per rima baciata. Trovai l'utile del giornale recitato. Trovai gli autobus con le ruote pentagonale. E sentendosi poco bene, trovai pure l'ospedale chiuso per disputa fisiologica. A sto punto lo re pigliette le figlie puzzette come cunecchie, le scutolaglie come stracciatelli, le strascinò per il giardino come paterna pettinata alla verzura, e in cene ricette tante e tanto raggiuso, che quelle si facettero anche come una camisa lavata con spicche e spac, e rosse come le visciole, e sprofondandosene nello scorno come scarpette rinde la ludamma, rimanettere come le sceme che erano. Per penitenza del loro malo governo, lo re le mannai tutte e 7 a scuola da una fata, che era una vecchia scioffata e storta vozzolosa, naso di scartellata, bavosa, mosso di sgargiata, zelosa e squacquarata, e si chiamava Vita la Maestra, e se non avessero imparato manco da essa, sarebbero morte. Era una gara a chi si affilava prima e più meglio, si l'ingegno delle principesse o lo schidione del boia, lo spiedo. La vecchia teneva già parato lo piano di studi che calzava a pennellessa, per mesi nello quale aveva redendo 7 principi della capitale che ciascuno tenevano peccato, revotandoli in 7 figure di virtù.
chi cardinale, chi teologale, giusto per tempo per lo giubileo, e mo procedette facendo bevere alle scolare novelle sette tè alla mandragora, e principiando a contare sette conti, li quali, per miese della bevagione fatata, tutto lo loro insegnamento fisiologico travaserebbono sano sano nelle fracide cape delle nenne, senza che si perdesse mancano granolello desto sale. Fattele dunque accomodare tutte intorno al suo trono, le sette con le loro pacchetielle principesche in bilico su certe seggiolelle donde per fatagione non se potevano sciorre se non avevano prima scotata tutta la lezione, piscia o non piscia, la vecchia vita, arapette la bocca che fedeva con monoculo e con una voce che era uno zucchero, così cominciai a parlare.
Abbiamo il computer che ci dice spazio su disco insufficiente. Allora Marco, vedi che facciamo? Mettiamo stop alla registrazione. Vabbè. Almeno salviamo quella di adesso.
Okay. Qualcuno da casa registri.
Continua. Qualcuno da casa registri.
Rosellina e l'orco del mare.